Controradio, Newsline Estate.
Le 8 e 5 minuti, buongiorno, benvenuti all'ascolto lunedì 10 agosto 2026, la newsline di questa mattina che inizia con il Lamma e con il previsore di turno che è Claudio Tei. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, raccontiamo un po' che giornata ci aspetta, ma naturalmente Claudio c'è una grande attenzione su quella che è la tendenza in merito al caldo ovviamente.
Certo. Allora, la giornata che ci aspetta è, diciamo, una fotocopia un po' quella dei giorni scorsi, nel senso che c'è il sole la mattina, il pomeriggio si rannuvola un po' sull'Appennino, sui rilievi, probabilmente anche sull'Amiata, qualche acquazzone potrà arrivare, un po' di nuvole qua e là anche nelle zone di pianura, più sole al mare, poi torna al sereno la sera. I venti da ovest-nord-ovest, le temperature sempre molto alte, ecco, quindi tutta la settimana sarà all'insegna di un tempo di questo tipo, con temperature alte sia le minime che le massime e un po' di instabilità pomeridiana sui rilievi, più stabile, cioè con più sole poi giovedì e venerdì probabilmente. Ecco, quindi diciamo che per la settimana non sono attese variazioni, bisognerà aspettare la successiva eventualmente per vedere un po' un cambio o comunque una diminuzione delle temperature, vedremo insomma nei prossimi giorni, speriamo di avere la conferma su questo.
Claudio Tei, grazie, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio di Regione Toscana, main sponsor BEC Speaker.
Controradio. Of all the evil that will have to end.
It will, oh yes. Does it hurt me?
All right.
It will end.
Well, all right.
Well, all right.
Some folks are gonna get the notion.
Yeah.
Le 8 e 10 minuti, naturalmente tutti i giornali di quest'oggi sono focalizzati ancora sul tema del caldo estremamente forte e violento, ma anche sulle questioni che riguardano i carburanti, l'energia, la benzina. Il Corriere Fiorentino riporta la notizia del pieno di benzina e diesel economico, tutti in fila a Grosseto per il tour del carburante. Il punto di riferimento sono da anni due distributori annessi ai supermercati di un noto marchio della grande distribuzione, sono loro quelli della tariffa minima con 1,8 per la benzina e 1,9 per il gasolio, cosa che sta generando una sorta appunto di turismo per chi tra virgolette va a fare benzina fino a Grosseto. D'altra parte non è vicino per tanti che abitano in altre zone della Toscana, così come sempre dal Corriere la notizia di nuovi incendi in Toscana, fiamme a Massa Marittima e ad Anghiari. Il perdurare delle alte temperature e la prolungata siccità accrescono il rischio di incendio, nuovi roghi dunque nella giornata di ieri pomeriggio nel comune di Massa Marittima in provincia di Grosseto e ad Anghiari nell'Aretino. Il primo ha interessato un appezzamento di macchia mediterranea in località Valpiano. Nonostante la presenza di vento, le fiamme sono state però contenute rapidamente. Poi l'altro rogo a Monte Mercole nel comune di Anghiari, nella zona sorgono abitazioni però non risultano direttamente minacciate. Altra notizia, la Repubblica, Palazzo Vecchio stretta sugli studentati, ora la maggioranza rilancia dopo l'annuncio della sindaca AVS Colò, vincolo perenne per i posti a canone calmierato. Ma Palagi, Dimitri Palagi, sinistra Progetto Comune, attacca la modifica, si poteva votare prima, devono scusarsi per gli errori. Quindi ok dalla maggioranza sulla sterzata sugli studentati, anzi dall'ala più a sinistra arriva anche la richiesta di fare un passo in più e rendere perpetuo il vincolo in base al quale i privati devono riservare il 20% dei posti a canone calmierato. Ma l'opposizione si fa sentire, si è perso troppo tempo. All'indomani dell'annuncio della sindaca Sara Funaro sulla stretta in arrivo per gli studentati, la politica fiorentina inizia a prendere le misure con le nuove disposizioni. Stoppa la possibilità di fare attività turistico-ricettiva per 60 giorni e via anche a quella di trasformare automaticamente un immobile classificato come direzionale in uno dedicato all'accoglienza degli studenti. C'è poi una sorta di giallo, questo è particolarmente interessante e importante per questa mattina, intorno alla linea tranviaria Piagge Campi Bisenzio. Il progetto è praticamente pronto, ma ci sono stati nelle ultime ore un paio di giornali che hanno riportato la seguente notizia, la notizia della mancata copertura finanziaria. La linea 4.2 prevede 5,4 km e 11 fermate, 4 a Firenze tra Brozzi e San Donino, 7 a Campi Bisenzio, per un costo complessivo superiore ai 280 milioni di euro. Circa 70 milioni potrebbero essere recuperati attraverso fondi già assegnati a Firenze per la VAX, mentre resta da individuare la maggior parte delle risorse. Perché? Perché il ministro dei trasporti ricorda che la linea è uscita dal PNRR perdendo il finanziamento a causa dei ritardi nell'iter organizzativo e delle discussioni sul tracciato, in particolare a Campi Bisenzio. E il ministero, alcuni giornali riportano questo virgolettato, chiarisce che allo stato attuale non è possibile assumere impegni concreti perché non ci sono nuove risorse disponibili per tranvie e metropolitane. Che succede però? Succede che Palazzo Vecchio smentisce, dice: noi non abbiamo avuto alcuna comunicazione in merito in questa direzione, anzi l'opera è ormai pronta a partire, non sarà necessario bandire nuove gare essendo già stati stipulati i contratti per lavori e direzione dei lavori. E su questo ai nostri microfoni l'assessore alla mobilità del comune di Firenze Andrea Giorgio conferma appunto questo. Andrea Giorgio dice: noi abbiamo un ottimo rapporto col ministero, parliamo col direttore generale del Ministero dei Trasporti e su quella linea invece non è vero niente, non ci hanno detto niente, si va avanti regolarmente. Ascoltiamo Andrea Giorgio ai nostri microfoni.
Diciamo che tendenzialmente non mi pare ci sia intanto alcuna notizia, anche perché sebbene in quel virgolettato che non si sa bene a chi attribuire, comunque dal ministero confermano che c'è un confronto aperto con la città. Noi siamo stati a Roma a parlare con i vertici del ministero, e di fatto quello che c'è stato detto è che nella ripartizione dei fondi post PNRR il nostro intervento, come alcuni altri che sono interventi direttamente cantierizzabili, perché non hanno bisogno di gare avendole già fatte e perché hanno i progetti in fase di approvazione, il nostro sarebbe stato tra quelli, diciamo, che sarebbero partiti prima, e per cui era più semplice immaginare di trovare un finanziamento, quindi al netto degli articoli o delle ricostruzioni. Da parte nostra c'è un rapporto particolarmente positivo col ministero, con cui lavoriamo quotidianamente, perché poi tutte le tranvie, anche quelle che stiamo realizzando, le realizziamo fianco a fianco con loro per quel che riguarda la rendicontazione e tutto, quindi confidiamo in una soluzione positiva. Non sono tanti in Italia gli interventi che sono a quel punto.
Ma voi che idee vi siete fatti in merito a queste indiscrezioni, notizie vere, notizie false che sono venute fuori?
Non lo so, noi stiamo ai contatti e agli scambi formali, ecco, non a retroscena che vengono passati. E da questo punto di vista siamo assolutamente allineati, nel senso che noi abbiamo fatto la rendicontazione qualche giorno fa sul PNRR, abbiamo rendicontato quello che dovevamo sulla VAX, abbiamo rendicontato quasi 3 volte il minimo sulla 321. E da quando va avanti la costruzione del sistema tranviario, con Roma, al di là dell'alternarsi dei ministri, c'è sempre stata collaborazione.
When I was 8 years old, I used to follow Dad around, watching me play spark plugs and put fence posts in the ground. He would tell me, try your best at everything you do, but I know that he wasn't sure his message made it through. Every time I screwed things up, he'd smile and shake his head, pick me up there on his knee, and this is what he said. Watch where you're going, not where you've been. Keep one eye on your enemies and one eye on your friends. Always look them in the eye, but it's impolite to stare. That's it, son, you're getting there. That summer after high school, I met a pretty girl. The fact she even knew my name put my heart in a whirl. Tried to talk, my words would be a mess. I couldn't take much more, my heart couldn't stand the stress. But then just when I thought I wouldn't even get a glance, I caught her smiling at me, and I knew I had a chance. And I thought, watch where you're going, not where you've been. Impolite to stare, that's it, son, you're getting there. Oh, you know you're getting there. And boy, that's anywhere but here. Trying to make your best better and conquer all your fears. Keep your head held high, even when life don't play fair. That's it, son, in that hospital just waiting for the word. I could feel my own heart racing when the doctor's voice I heard. Then my eyes, they filled with tears, so much I couldn't see. And a tiny hand wrapped round my thumb knocked me to my knees. I bowed my head and kissed her and began to pray that she would always understand these words that I would say. Watch where you're going, not where you've been. Keep one eye on your enemies and one eye on your friends. Always look them in the eye, but it's impolite to stare. That's it, girl, you're getting there. Oh, that's it, girl, yeah, you're getting there. Oh, you're getting there. Just try it again one more time.
Le 8:20, la drammatica situazione delle carceri in Toscana. Abbiamo chiuso la newsline venerdì scorso parlando dei gravi fatti accaduti alla Dogaia di Prato. Riapriamo le trasmissioni con quanto è accaduto invece a Porto Azzurro, una vera e propria situazione di guerriglia. Per placare la situazione sono stati richiamati anche agenti fuori servizio. Il SAP parla di situazione di emergenza per la gestione di Porto Azzurro, che tra l'altro è un carcere anche molto particolare. Saluto e ringrazio Francesco Oliviero, che è il segretario nazionale SAP per la Toscana. Buongiorno a lei.
Buongiorno a tutti, grazie.
Prima di tutto le chiederei di raccontarci cosa è accaduto brevemente a Porto Azzurro.
No, ma lì c'è stata una rissa tra detenuti per questioni interne, per le situazioni di gestione dei reparti.
Ecco, però se ho capito bene, voi dite Porto Azzurro è un posto particolare, con i reparti aperti ed altre cose del genere, per cui far entrare senza filtro, diciamo così, i detenuti è chiaro che va a rompere un equilibrio. E questo è il concetto, se ho capito bene.
Sì, sicuramente, perché l'istituto di Porto Azzurro è una casa di reclusione, quindi le case di reclusione mettono al centro tutte le politiche di trattamento. Per esempio, Porto Azzurro è sempre stato un istituto che i detenuti riuscivano a lavorare, riuscivano ad inserirsi anche una volta scontata la pena nella ristorazione. Infatti all'isolatore poi ci sono tantissimi gestiti da ex detenuti. E quindi poi mandare dopo sull'isola tutta una serie di detenuti che sono poco incline rispetto alle regole, che non problematici, psichiatrici, ha fatto sì che ha trasformato poi dopo quell'istituto in una bolgia. E questo, e quindi la gestione poi dopo diventa molto ma molto difficile.
Che, come dire, l'episodio dell'altro giorno è un po' la dimostrazione di quello che sta dicendo lei, e non è un caso unico, se ho capito bene.
No, assolutamente no.
La vostra richiesta riguarda organizzare le cose diversamente.
Ma la nostra richiesta sicuramente è questa, ma sia per la qualità della detenzione, che non può essere assolutamente questa, e sia per il personale di polizia penitenziaria, è quella di un attimino di filtrare i detenuti e di farli tornare un attimino all'istituto di Porto Azzurro, quello che è un tempo.
Per il resto, prima dicevo, lei naturalmente il quadro almeno della regione Toscana è un'ennesima estate drammatica. Prima facevamo riferimento ai fatti della Dogaia, fatti particolarmente gravi, estate pesantissima.
Purtroppo sì, ci sono tantissime problematiche negli istituti di questa regione. Una delle più grandi è il numero di punti che noi dobbiamo custodire. Noi stiamo parlando quasi un 30% in più rispetto alla capienza. Poi le differenze culturali che ci sono, cioè noi abbiamo tantissimi detenuti, quasi l'80-85% che sono detenuti stranieri, quindi questo è un altro problema di luce. Il terzo poi dopo è quella della carenza di organico di tutti e tre i ruoli, il ruolo agente di senso, gli ispettori, che incide pesantemente.
Francesco Oliviero, buon lavoro e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti, grazie.
yatsı dingin, güler yüzlü ey ceylan göğsünü. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sen gülen bütün dertlerimi anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatsız dilin gülen yüzlü ey ceylan.
Alle 8:30 lunedì 10 agosto, questa è la Newsline su Controradio, e state con noi perché arriva il giornale radio di Popolare Network, poi altre notizie, parleremo di quello che sta accadendo intorno al futuro della ex GKN, le iniziative per domani, l'anniversario della liberazione di Firenze, parleremo di Maresca Resiste, insomma nella Newsline estiva, restate con noi, questi altri argomenti.
Notizie delle 8:30. Nonostante la figuraccia di poche ore fa, Fratelli d'Italia torna a attaccare la CGIL e lo fa direttamente attraverso il presidente del Senato La Russa. Sabato il capodelegazione del partito al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, aveva accusato i membri del sindacato di essersi girati di spalle durante l'intervento della Russia nelle commemorazioni della strage di Marcinelle. A farlo in realtà erano stati i membri di un sindacato belga, ma stamattina il presidente del Senato, intervistato dal Corriere della Sera, sostiene che il capo della CGIL Landini fosse palesemente coinvolto e rilancia: diversi parlamentari, oltre a una persona vicina a Fratelli d'Italia che ha un incarico in Senato, erano seduti vicino a lui e hanno ascoltato certe parole sue e di chi gli era vicino, commenti volgari mentre parlavo io e anche sessisti mentre parlava la vicepresidente dell'Europarlamento Antonella Sberna, esponente di Fratelli d'Italia, dice la Russa, che poi aggiunge: mi auguro che quelle parole non siano state registrate, sarebbe davvero imbarazzante per chi le ha pronunciate.
Il governo italiano dice no a quello tedesco che ha annunciato di voler iniziare a respingere verso il nostro paese le persone migranti che ci sono passate prima di spostarsi in Germania. Le autorità di Berlino dicono di volerlo fare sulla base del nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore a giugno. Quel patto vale solo a partire da allora ed è presto per accertare se ci siano persone che in questi due mesi sono entrate in Europa dall'Italia e poi sono andate in Germania, ha risposto in sostanza il Ministero dell'Interno, aggiungendo di voler comunque sottrarre dal numero di migranti che potrebbero tornare nel nostro paese quello delle persone soccorse in mare e portate in Italia da ONG tedesche.
Il tifone Dolphin ha toccato terra sulla Cina orientale, si muove verso nord anche se con una potenza ormai ridotta. Sono più di 1 milione le persone evacuate a causa delle piogge torrenziali e dei venti che hanno raggiunto i 150 km orari. Vaste aree del paese rimarranno in allerta almeno fino a mercoledì per il rischio di alluvione e frane. E le conseguenze si fanno sentire anche sui territori non toccati direttamente. A Hong Kong lo spostamento di aria calda ha fatto registrare le temperature più alte di sempre, 36,9 gradi.
Il periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale. Lo conferma un nuovo rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea Copernicus. Le temperature medie registrate sul continente hanno superato di quasi 3 gradi quelle standard. Un fenomeno che ha anche contribuito alla diffusione degli incendi che hanno consumato nelle scorse settimane centinaia di migliaia di ettari di terreno.
E anche Stati Uniti e Canada fanno i conti con una stagione particolarmente intensa dal punto di vista dei roghi. Sono centinaia i focolai, oltre 20.000 le persone evacuate nella regione canadese della British Columbia, dove oggi è arrivata notizia anche di una vittima, una donna anziana che è morta mentre cercava di lasciare la propria casa.
Con l'Iran sto mantenendo un profilo basso, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump. Stiamo semitrattando, ha spiegato, dichiarando di ritenere che la pressione economica sia uno strumento fondamentale per convincere l'Iran a cedere. I negoziati diretti tra Teheran e Washington sono fermi e anche quelli tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, nonostante gli annunci dei giorni scorsi, non sembra siano vicini a portare a una riapertura del passaggio commerciale.
Il presidente della Repubblica Mattarella lo ha definito una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri ai Giochi di Roma del 1960, quando eguagliò il primato mondiale di allora, vincendo la finale in 20 secondi e 5 decimi. Dopo la carriera da atleta aveva lavorato nella comunicazione. Nel 2006 era stato tra i portabandiera italiani nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi d'invernali di Torino, la città in cui era nato e in cui è morto a 87 anni. La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, in Scipiri rallentamenti per cantiere in direzione mare tra Bivio Esedici, Fibili di Ramazione, Pisa e Lavoria. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Firenze Rovezzano, i treni in linea superano ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Segnaliamo inoltre danni a un passaggio a livello provocati da un veicolo nei pressi di Asciano. In questo caso al momento sono interessati due treni sulla linea Chiusi Siena. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze per scavo urgente segnaliamo chiusura in via dei Bruni con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Radio 93.6 98.9.
Le 8.39 minuti. Adesso ci spostiamo a parlare di un'altra questione, proprio in questi momenti, queste settimane, in qualche modo completato i 5 anni, la vicenda della ex GKN, quanto accaduto 5 anni fa e quanto accaduto in questi 5 anni lo abbiamo raccontato a lungo. Adesso ci sono delle novità che non vanno nella direzione, come dire, auspicata e sperata, e che hanno a che fare con il futuro di quelli che sono in qualche modo rimasti per tutti e 5 anni a lottare per cercare di trasformare, di far diventare cosa di diverso quella vicenda della ex GKN di Campi Bisenzio, il collettivo di fabbrica della ex GKN, le numerosissime manifestazioni, la creazione di una vera e propria comunità anche attraverso un impegno politico più vasto, anche attraverso tante questioni che riguardano anche il mondo della cultura, un festival letterario della working class, per intenderci. Bene, fino ai nostri giorni, adesso la cooperativa GFF ha ufficialmente avanzato una proposta di locazione per un immobile dove cominciare la produzione di cargo bike con una caparra confermativa. Allora, noi questa mattina ci chiediamo se il futuro della fabbrica va avanti, e va avanti senza alcun impegno delle istituzioni pubbliche locali, nazionali. Poi ci sono anche delle iniziative per domani, nullo di Gaza il 28 agosto, ne parleremo tra pochissimo, però cerchiamo di capire prima che cosa sta accadendo. Lo facciamo con Dario Salvetti. Buongiorno Dario.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, confermo quello che dicevo all'inizio, voi avete avanzato una proposta per andare avanti.
Sì, in realtà è una notizia che è maturata in quasi un anno e mezzo, due anni di assemblee sul nostro piano industriale, di iniziative pubbliche. L'ultima è stata con più di 600 persone in centro a Campi a Villa Montalvo proprio il 12 luglio. È più o meno dal 2023 che noi continuiamo a elaborare il nostro piano industriale. Il tema era inizialmente apparentemente semplice, in realtà sapevamo che non lo era, ma apparentemente lo era. C'era una fabbrica che stava lottando contro i licenziamenti. Quando una fabbrica di solito lotta contro i licenziamenti, il senso comune vorrebbe che è perché non ha un piano industriale, non ha delle possibilità di lavoro. L'originalità di questa vicenda è che il collettivo di fabbrica, insieme alle competenze solidali, è riuscito anche a fare un piano industriale, e di fatto sarebbe bastato proporlo alla fabbrica, un piano industriale che si basava su quello che tutti pensavamo, io credo ancora tutti pensiamo necessario alla luce del caldo torrido, la necessità di accelerare la transizione climatica, la riconversione ecologica della società, quindi un piano basato su pannelli fotovoltaici e cargo bike. Questo piano industriale alla suo massimo livello di elaborazione, di dettaglio, quando ci aveva individuato gli strumenti per farlo, le linee di finanziamento, ha scoperto quello che probabilmente tutti sapevamo, cioè che non c'era più una fabbrica a disposizione di un piano industriale, ma che la fabbrica era stata venduta a dei soggetti immobiliari che evidentemente hanno come primo scopo fare business immobiliare, quindi guadagnare dall'area, dal complesso immobiliare, e non più dalla fabbrica in quanto entità produttiva, tant'è che sui giornali poi questi stessi soggetti sono venuti a scoperto dicendo che il loro obiettivo è buttare giù la fabbrica e rifarla. Di fatto il piano industriale nel frattempo è marcito, come diciamo noi, nessun piano industriale reale può rimanere sospeso per anni, cambiano le tecnologie, cambiano i prezzi, devi rifare ogni volta i piani di fattibilità e di studio. Nel 2024 abbiamo lottato perché ci fosse una legge pubblica di consorzio che creasse un consorzio industriale in cui l'intervento pubblico, che si professava impotente, incapace di intervenire in questo cortocircuito, avesse finalmente lo strumento. Questo strumento, il consorzio industriale pubblico, è nato tardissimo, perché noi queste cose le dicevamo già dal 2023, abbiamo dovuto scrivere una legge di nostro pugno il 2024, approvata eccetera. Ancora oggi non c'è segni di pubblica utilità sull'area, che sarebbe quello che il consorzio dovrebbe dichiarare. Forse arriverà per fine agosto, forse inizio settembre, ma noi ormai sui tempi non abbiamo più nessuna speranza, non ci facciamo più nessun conto. E quindi nel frattempo il paradosso qual è? Che abbiamo raccolto 1 milione di euro di azionariato popolare, e che se vogliamo non disperderlo per l'ennesima volta e andare avanti, dobbiamo tecnicamente avere un locale dove poter effettivamente far partire la produzione. E quindi oggi succede questo, ed è il paradosso finale a cui noi non ci vogliamo rassegnare. 5 anni di lotte, cortei, manifestazioni senza precedenti, forse nella storia del movimento operaio italiano di questo paese, rischiano di risolversi in questo, cioè che l'autonomia, una cooperativa affitta un capannone e ancora non c'è stato un solo fatto pubblico, di intervento pubblico sull'area. La dico un po' a battuta: se la sinistra di questo paese si rassegna a questo finale sull'ex GKN, stiamo costruendo il mondo più berlusconiano possibile, perché è un mondo dove a questo punto non ha senso parlare di regia pubblica, di intervento pubblico, pianificazione pubblica, di lotta sociale. Ognuno autonomamente risolve i propri problemi. Non è questo, questo il finale di GKN.
Ma infatti immaginavo, a questo proposito c'è anche l'accordo per trasformare il deposito Eni di Calenzano, che ha 1 chilometro dall'ex GKN, in un hub delle rinnovabili, con un piano di riqualificazione, un piano di installazione di pannelli fotovoltaici. L'interazione con il vostro piano sarebbe stata, come dire, molto interessante. Qui ognuno va per i fatti suoi, invece.
Tutta questa vicenda è contrassegnata dal fatto che il pubblico si dice impotente, però non emerge mai un grado di proattività, di creatività, di pianificazione reale. Dobbiamo sempre essere noi a mettere in bocca le idee, al pubblico, salvo poi vederle applicate male e tardi e magari anche rese inefficaci. Uno dei problemi essenziali che ha oggi qualunque produttore di pannelli fotovoltaici in Europa è che qualsiasi finanziatore gli pone un problema di domanda per il semplice fatto che c'è stata una scelta di politica industriale pubblica di Draghi e non solo in questo paese di lasciare completamente il monopolio della produzione delle rinnovabili all'estero, in particolare al polo cinese, evidentemente perché faceva più comodo costruire un disastro industriale su cui poi raccontarci la favoletta che gli unici che ci possono venire a salvare sono gli investimenti dell'industria bellica, Leonardo e altri player connessi a questo. La possibilità di una fabbrica solamente integrata che produce e contemporaneamente installa a pochi passi era evidentemente uno scenario enorme, bellissimo, di polo delle rinnovabili reale. Noi questa discussione sul polo di Calenzano non l'abbiamo nemmeno mai intrecciata, ma tra l'altro non la dovevamo intrecciare noi, nel senso che c'è noi vogliamo anche toglierci da questa responsabilità. C'è un consorzio industriale pubblico, questo consorzio industriale pubblico era lui che doveva in qualche modo pretendere di essere della partita, del resto è il consorzio industriale pubblico della piana fiorentina.
Ci saremmo aspettati una regia pubblica di operazioni che riguardano diverse situazioni. Dario Salvetti, il 7 di settembre l'Assemblea Generale, però domani c'è Lullo per Gaza, il 28 agosto un'altra iniziativa. Ci fai un piano di quello che ci aspetta nei prossimi giorni?
Sì, domani sappiamo che è una giornata importantissima per Firenze, il giorno della liberazione, dell'insurrezione, perché ricordiamo che Firenze è insorta e si è liberata da sola di fatto, e quindi oltre a tutte le iniziative che sono in campo, la sera ci sono due iniziative che riguardano la Palestina, perché secondo noi sarebbe impossibile oggi parlare di resistenza senza nominare quello che sta accadendo a Gaza, in Cisgiordania, dove tra l'altro il genocidio è di nuovo tornato ad accelerare. Le occupazioni dei coloni sono di nuovo iperaggressive, quindi sono due iniziative. L'Urlo per Gaza alle 20, chiunque è nella nostra città in questa settimana torrida è invitato a partecipare, e poi alle 21 c'è un'iniziativa di Firenze per la Palestina, a cui abbiamo collegato l'Urlo per Gaza per convergenza. E il 28 agosto, un po' a segnare la fine di un mese che diventa sempre devastante per qualsiasi presidio operaio, un mese che spesso viene usato per logorarci, facciamo un'iniziativa pubblica, concerto della Casa del Vento, ma anche assemblea, non solo noi, ma un po' riunendo tutti i presidi che ci sono nella piana, perché nella piana in questo momento c'è la lotta dell'H portata avanti dai Sud Cobas, un po' come fuochi, oddio, fuochi in questo caldo non è forse il termine migliore, nella piana ci sono questi presidi di lotte che non si rassegnano ad essere sconfitte dal logoramento, dall'attesa e dal caldo. Il 7 settembre noi riprendiamo con tutta la rete solidale, perché deve essere chiaro che da questa vicenda lunga 5 anni noi continueremo a lottare non solo per la riapertura della ex GKN, ma in qualche modo proveremo a essere ovunque negli spazi sociali di questa città a promuovere quel mutualismo conflittuale che ci ha tenuto in vita finora e che è stato un po' la lezione di convergenza che abbiamo dovuto apprendere in questi 5 anni.
Dario Salvetti, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi per l'interesse e per il lavoro.
In the 70s flick, old school. cool energy like 76. With the wide brim hats and the afro pick, they act so slick, laying down a rap so sick. They got the fly girls open like a sunroof top. Diamond in the back when they come through spots. Posted up in the background, nonchalant, with a bag full of tricks, any kind you want. We got Jimmy Smith cooking with Kenny Burrell. It's hard to tell what's going down in Harlem. Hell, the cool cats hold the block down faster than cops, and then they dip, snap, crackle, and bop, bop. You wanna be a cool cat? Yeah, I wanna be a cool cat. So you wanna be a cool cat? But you ain't all that. What? You're cool when others lose it. If you can trust yourself for love improvement. If you can wait with love instead of hate, with truth instead of fakeness, you get into basics. If you could dream but celebrate reality. If winning and losing seem like a fallacy. If you could go it alone without cavalry to fight the battles within and do it casually. Your swag extends beyond galaxies. Cooler than a fan, attractive like gravity. Cool cats go with the flow, when after they stop, the crowd keeps going. Snap, crackle, and bop, bop. You wanna be a cool cat? Yeah, I wanna be a cool cat. Come on. So you wanna be a cool cat? But you ain't all that. That's right. In the finer things, swag shining like diamond rings. Mr. Kane on the stoop, never mind the wings. Each one of us comes from a line of kings. So listen, ready to set it every time I sling raps that rock hard, redefining trends. Cooler than a penguin in a violent wind, where the iced out beats slide by with friends. The way that we walk, the way that we talk, that too cool for school ain't making a mark. So keep calm, carry on, cats packing the spot. We laughing a lot, chill, snap, crackle, bop, bop. You wanna be a cool cat? Yeah, I wanna be a cool cat. So you wanna be a cool cat?
E parliamo di questo 11 di agosto, naturalmente lo faremo anche domani, il giorno della liberazione di Firenze dal nazifascismo. Firenze per la Palestina, sanitari per Gaza annunciano numerose attività. Monica Raineri, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, allora, buongiorno a tutti.
Buongiorno, bentrovata, raccontiamo che cosa accade domani.
Dunque, domani è l'anniversario della liberazione di Firenze e quindi ci sono, come tutti gli anni, delle manifestazioni ufficiali in Piazza dell'Unità, poi con un corteo proprio ufficiale, e già l'anno scorso, già gli anni precedenti, come Firenze per la Palestina, ci siamo presentati con delle bandiere palestinesi per rivendicare il fatto che bisognerebbe avere una posizione coerente nei confronti della resistenza, cioè mentre si ricorda giustamente la lotta dei partigiani italiani che hanno liberato Firenze come altre città dal nazifascismo e dalle truppe tedesche che erano diventate a quel punto una forza straniera in Italia, così si debba essere avere un trattamento simile riguardo la resistenza del popolo palestinese, che dura da un'ottantina di anni, e mentre invece chi sostiene la resistenza palestinese viene subito tacciato di terrorismo e non viene, cioè in Italia e anche in altri paesi europei, negli Stati Uniti ci sono molti attacchi verso il movimento pro Palestina, anche diciamo arresti soprattutto verso le persone più giovani, purtroppo, perché probabilmente c'è un tentativo di scoraggiare chi si muove e fa sentire la propria voce. Quindi ci sembra importante ribadire questo, ecco, giusto ricordare, giusto considerare eroi quelli che hanno combattuto, hanno perso anche la vita per una causa in cui credevano, riconosciamo lo stesso valore e la stessa dignità alla lotta del popolo palestinese. Tocca adesso liberare la Palestina e sarebbe già toccato da parecchio, ma insomma siamo su questa linea.
Che cosa accadrà domani? Perché avete annunciato più di un'iniziativa.
Sì, allora l'iniziativa della mattina che riteniamo molto importante, anche se teniamo conto che siamo in agosto con delle temperature eccezionali, quindi purtroppo non ci aspettiamo che ci sia un grande afflusso di persone, nel senso speriamo, però ci rendiamo conto che non è banale, è anche un discreto sacrificio mettersi in mezzo al caldo. Comunque la sera poi ci sarà invece in Piazza dell'Isolotto alle 21 ci sarà una iniziativa tipo seminario in cui con l'aiuto della professoressa Donatella Della Porta e con qualche altro intervento nostro si cercherà di analizzare un tipo di propaganda a favore di Israele molto più sottile di quella a cui siamo abituati, che si basa sul negazionismo, sul dire che non c'è un genocidio a Gaza, sul negare che ci siano, come ha fatto spesso Marco Carrai, dicendo che le foto di bambini denutriti erano invece foto di bambini con malattie neurologiche. Insomma, noi analizzeremo domani sera una forma molto più sottile di propaganda e che rischia di far molto più presa sulla popolazione, e che è quella della ricerca della pace, di una pace però senza giustizia, di una pace che non riconosce il contesto storico in cui siamo, e quindi a parere nostro non è una pace vera, è una pacificazione, è cercare con questo termine di coinvolgere il movimento pacifista italiano, che è molto forte, che è stato sempre anche negli anni passati molto presente nei confronti del rifiuto della guerra, eccetera, coinvolgerlo in un'operazione che trasforma questo genocidio in una guerra, trasforma un'occupazione coloniale, che è quella israeliana, in Palestina, invece un conflitto tra due popoli, non tra un occupante e un occupato, ma tra un popolo con delle radici giudaico-cristiane, come viene detto sempre, anche se poi non capisco bene cosa c'entra il cristiano, comunque su un popolo con una tradizione, che tra l'altro noi rispettiamo, la tradizione del popolo ebraico e tutti i valori e l'importanza anche nella storia europea di questo popolo, riconosciamo l'olocausto che hanno subito, quindi nessuna accusa di antisemitismo ci può essere rivolta, però viene diciamo trasformato questo rapporto coloniale tra occupante e occupato invece nella relazione difficoltosa tra due religioni, cioè con l'Islam. E infatti anche nel recente festival che è stato fatto con Noa c'è stata una giornata in cui c'è stato il dialogo presentata molto chiaramente come un dialogo interreligioso. A noi il dialogo interreligioso va benissimo, ma diciamo che questo non ha nulla a che fare con la situazione di oppressione del popolo palestinese, che non è una questione di religione, è una questione, lo ripeto per l'ennesima volta, di colonialismo. Quindi noi cercheremo di prendere dei testi che sono usciti recentemente in cui c'è questo tentativo, appunto, io direi proprio di riscrizione della storia, di inserire questi fatti che avvengono in un contesto storico sbagliato, e di esaminarli insieme e di capire cosa si può fare per evitare che le persone, anche di buona volontà e che vogliono veramente la risoluzione giusta di questa tragedia, vengano in qualche modo coinvolte in una, appunto ripeto, in una lettura scorretta del presente e della storia che i palestinesi hanno nell'ultimo tantina di anni.
Monica Veneri, grazie per essere stata con noi, buona giornata.
A voi e grazie per averci intervistato come Firenze per la Palestina e Sanitari per Gaza.
Dai, spacca, spingi. Spingi, spingi, spingi.
Tutte le mattine,
dai, spacca, spingi.
Fa già meglio, ma tu insisti.
Spingi, spingi, spingi.
Non c'hai altre alternative.
Free, free, Palestine.
Come, come, come?
Free, free, Palestine.
Agli assassini per dormire ora serve il fentanyl, perché i morti tornano di notte come Fedalin. È un po' tardi adesso per godere dei tuoi sogni. Occupante nazi della cassa che era di suoi nonni. Rivoluzionario, questo tempo sparo dopo sparo. L'hai capito da che parte stare? È tutto più chiaro. Bambini in fila per il cibo fatti a pezzi. Giornalisti uccisi per gridare al mondo siete mostri. Per la terra, per la libertà, per il ritorno. Per la Palestina libera com'era un giorno. Il mio approccio ma l'attacco per forzare il blocco. Anch'io sono in cammino, altrimenti sbrocco. E questa flotta va, questa lotta fa venire il desiderio di averla anche per noi. La libertà prendetela sul serio. Non saremo mai zitti e indifferenti. A vedervi nelle strade siete commoventi.
Non vi lasceremo mai. Fino all'ultimo respiro noi saremo insieme a voi come un sole che risplende. Alto sulle piazze fra le vostre tende. Non ci arrenderemo mai. Ogni popolo del mondo tiene alta la bandiera degli oppressi. Nella notte rossa, bianca, verde e nera.
Piovono le rime come piovono le bombe. Linee di confine tratteggiate tra le tombe. Abusi in uniforme, un popolo che corre. Il popolo sostiene e il mondo attorno dorme. Piovono le rime, so concime per i sogni. Sogni di libertà che diventano germogli. Di resistenza siamo tanti, siamo ribelli. Siamo la comunità, toglietevi i cappelli. Piovono le rime perché noi siamo così. Piovono le bombe perché moriremo qui. Nel posto in cui noi siamo dall'inizio, prima del precipizio, prima che arrivassero i coloni. Piovono le rime, sfidano le bombe per la terra, per la libertà e il ritorno. Per la Palestina, giorno dopo giorno, fino all'ultimo respiro, e ci sentiamo in forma.
Non vi lasceremo mai. Fino all'ultimo respiro noi saremo insieme a voi come un sole che risplende. Alto sulle piazze fra le vostre tende, non ci arrenderemo mai. Ogni popolo del mondo tiene alta la bandiera degli oppressi. E la notte rossa, bianca, verde e nera, non ci arrenderemo mai. Fino all'ultimo respiro noi saremo insieme a voi.
Giustizia per il popolo palestinese, giustizia per tutte le vite uccise.
Per la terra, per la libertà, per il ritorno. Per la Palestina libera come era un giorno.
Le 9:05 minuti, dal 17 al 23 di agosto torna Maresca Resiste, la sua terza edizione, festival storico e socioculturale a Maresca, paese della montagna pistoiese del comune di San Marcello Piteglio. La direzione artistica di Tiziana Vivarelli, che saluto e ringrazio, buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, raccontiamo di questa edizione, che cosa possiamo aspettarci?
Allora, l'argomento di quest'anno è le fragilità del nostro tempo, percorsi di resistenza della società civile. Ci siamo concentrate sull'esame, sull'analisi, sulla ricerca di conversazioni comuni sulle fragilità riguardanti l'identità, la giustizia e la spiritualità. E quindi verranno diversi ospiti esperti nei vari argomenti a parlarne con il nostro pubblico.
Ci sono tante iniziative che hanno a che fare anche con gli incontri, tavole rotonde, proiezioni, escursioni guidate. C'è una mostra fotografica sulle donne della Costituzione, in un anno particolarmente importante in questo senso.
Sì, infatti il weekend è dedicato il venerdì alle donne, alla loro partecipazione alla vita politica e all'attivismo, e avremo con noi Luciana Castellina, che è un secolo che si impegna in Italia per l'emancipazione femminile e per la politica. Poi avremo Pina Caporaso, che ha scritto un libro sui pregiudizi, Marianna Aprile e il collettivo delle donne Paura Non Abbiamo dell'Istituto Storico della Resistenza. Il sabato invece è dedicato alla Costituzione e comincia addirittura al mattino, perché ci sono esperti, uno dei nostri collaboratori fissi è Lorenzo Tombelli di ANED, poi ci sarà Mariangela Maraviglia, che è una teologa, Roberto Daghini, che fa le ricerche su tutti le persone che hanno partecipato alla resistenza, Francesco Cutolo, che è uno studioso dell'Istituto Storico della Resistenza, e poi esponenti del diritto come Tania Groppi, Silvia Calamandrei, che è la nipote del più noto Piero, Letizia Fuochi, che è storica e cantante. Poi ci sarà anche un'altra docente che è sempre fra le nostre colonne portanti, che è Micaela Frulli. Ci sarà Lorenzo Guadagnucci con il suo nuovo libro, Daniel Calò di Tikkun, la diaspora ebraica decoloniale, e poi anche Raffaele Oriani con Hassan Selmi, giornalista palestinese, che lo scorso anno era presente in collegamento e quest'anno ci sarà di persona. Mi sono dimenticata altri, ma abbiamo una quarantina di ospiti.
Appunto, raccontare tutto e tutti è praticamente impossibile, perché questo festival che vi siete inventati a Maresca è veramente straordinario ed è molto bello declinare il tema delle fragilità dell'informazione, della memoria, della giustizia, dei principi democratici, dei territori, perché poi stiamo parlando anche della grande attenzione che avete nei confronti del tema della montagna. Naturalmente siamo sull'Appennino pistoiese, l'appuntamento è dal 17 al 23 di agosto per la terza edizione di Maresca Resiste. Grazie davvero per essere stata con noi quest'oggi, buona giornata, buon lavoro.
Grazie mille anche a voi, arrivederci.
Le 9:10, restate con noi, la nostra programmazione continua, la Newsline si ferma qui, l'informazione regionale torna alle 12:45. Buon ascolto.